You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, io sono sempre Jared, l'ideatore di questo format. Non parleremo del ritorno di Kirk e di Lorca perché la sigla è sbagliata, purtroppo un piccolo errore tecnico, ma parleremo di Star Trek contro Star Wars. Presento gli altri miei ospiti e conduttori, Sofia, studentessa di cinema. Poi abbiamo Oscura Errante, la nostra appassionata e esperta di libri, e poi abbiamo il nostro caporedattore del nostro sito talkingtrek.it, Max. Ben collegati e buon pomeriggio su Talking Trek.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, buonasera Jared, buonasera a tutti quanti. Io come al solito, soprattutto per i nuovi arrivati, che immagino ce ne siano, faccio i soliti, diciamo, piccoli appunti. Mi tocca, ragazzi, ormai vi siete abituati alla routine. Allora, io vi ricordo che le nostre dirette sono reperibili, guarda un po' in diretta, sia sulla nostra pagina di Facebook, appunto Talking Trek, che sul nostro canale di YouTube, sempre Talking Trek. Mi raccomando, le basi, ragazzi. Seguiteci dalla pagina Facebook, mettete un bel mi piace, mettete mi piace anche alla diretta, condividetela sui vostri profili perché come al solito più siamo e più ci divertiamo, e mi raccomando commentate perché tutti i commenti sono ben accetti. Per quanto riguarda invece il canale di YouTube, che ripeto si chiama sempre Talking Trek, mettete un bel mi piace al video, commentate pure di lì sotto così arrivano i commenti anche da lì, e mi raccomando iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanellina degli avvisi per avere sempre le notifiche ogni volta che andiamo in diretta. Io penso di aver detto tutto, quindi lascio la parola a voi.
Comunque buon pomeriggio voi tre.
Hai ragione.
Ormai non ci si pensa più, buon qualcosa.
Ma è che Max è sul Rise, giusto?
Sì, no, io ormai sono altro, la mente è tutta da un'altra parte.
Questa. Dai, salutiamo il nostro pubblico, torniamo un pochino indietro e saluto Rino Alaimo, ciao Rino. Assunta Viviani, sempre con noi, ciao Assunta. Poi abbiamo William Paghini che ci dice buon venerdì anche a te William. Poi abbiamo Elvira Arcidiacono, ciao Elvira. Poi abbiamo Stefano Reali, Riccardo Nieri, Fabio Masala, Giordano Bracalente, Az, perché mi ha detto di chiamarlo Az. Ci fa il saluto Romulano, John True. Davide Caldanelli, Santino Romano, e poi chi c'è? Alessio Martin, Davide Piscillo, l'immancabile Davide Piscillo sempre con noi, Positrone 76, complimenti per il nickname. Poi abbiamo Assunta Viviani, che l'avevo già detto, mi sembra. Poi c'è Mauro Vallanti che ci dice: buon pomeriggio, mitici e mitiche. Stare con voi è la cosa più logica, interessante e affascinante che si possa fare a quest'ora. È sempre. Grazie. Oh. Grazie. Az ci dice che Max è su Raisa. Poi salutiamo anche Daria Quercia, Roberto Politi. Max, mi vuoi dare una mano con i restanti?
Aspetta che con il refresh di tutti i commenti. Ci abbiamo un'Angela di Carlo che si... Opla, eccolo qui. Collego. Ok, brava, collegati.
Anche, poi... aspetta, guarda, hai scoperto qualcuno. Sì. Non solo Trek.
Buonasera, non solo Trek. Bene. Stasera in particolare, non solo Trek, visto che parleremo in qualche modo anche un po' di Star Wars, quindi non solo Trek è più che appropriata. Salutiamo.
Abbiamo anche un grande ritorno di Baobab, che è tornato dalle nostre recensioni di Picard, che ci seguiva sempre, infatti scrive: sono tornato ma sto ancora cercando di riprendermi dalla fine di Picard. Anch'io Baobab, anch'io, non ti preoccupare.
Vai pure avanti.
Fino a Barletta che dice: Max, gli occhiali per nulla appariscenti. Ciao.
Sì, ho deciso di mettere qualcosa di sobrio, visto che sono qua in vacanza, e allora...
Barbara Fontana ci chiede se almeno ci vedi con queste occhiali.
non troppo, perché hanno una gradazione più bassa di quella che mi servirebbe, però vabbè, mi adeguo.
Poi c'è Daniele C e credo che li abbiamo c'è Riccardo Frasca, eccolo qua, e credo li abbiamo finiti tutti. Perfetto, ben collegati e buon pomeriggio.
quando torneremo alle trasmissioni notturne sarà difficilissimo tornare a queste cose. Va bene, dai, va bene. Come potete vedere, qui da me c'è anche un po' di sole, quindi sono molto illuminato, e in effetti c'è Stefano Reali che ci dice: fai luce. Sì, in effetti c'è tanta illuminazione qui da noi, ma Raisa è un pianeta bellissimo, quindi c'è sempre bel tempo, il controllo ambientale è fantastico, quindi non mi posso di certo lamentare. Baobab ci dice anche che ci ha sempre seguito in differita nonostante la sua assenza dalle ultime...
Grande Baobab!
Bravo!
Bravo!
Vedi che i reminder servono a qualcosa!
Bene, come sempre... Jared...
Aspetta, un commento, questo è molto carino, della Sofficina, Soffi Music, bellissimo nickname, che ci dice: ciao ragazzi, che meraviglia stare ammalato e sapere che esistono trekker oltre a me e a mia moglie. E dai, cosa c'è di più bello che sapere la febbre, ma seguire Talking Trek, grande la Sofficina.
Guarda, però ci sono due commenti per te, devo leggerteli, perché c'è Simone Parigi che dice: già, manchi solo tu con gli occhiali, te lo diciamo sempre, ma devi cedere al fascino degli occhiali. E continua Stefano Reale dicendo che tu invece assomigli a Magnum P.I.
La camicia. Tra l'altro su YouTube qualcuno aveva scritto: ma Jared, ma ormai questa camicia è diventata la camicia delle dirette. Sì, è diventata la divisa
praticamente.
Benissimo, come sempre dopo il momento dei saluti è il momento dei contributi che voi ci mandate puntualmente ogni settimana e che noi raccogliamo e vi proponiamo poi nelle nostre puntate. Passiamo quindi a visionare ciò che è giunto in redazione questa settimana, iniziando da William Paghini, che ha realizzato una bellissima, diciamo, locandina pubblicitaria promozionale di Talking Trek, la USS Talking Trek, quindi una bellissima nave.
Stupenda.
Qui la vediamo in tre versioni: la locandina, un buon bianco e nero, un effetto lens flare alla J.J. Abrams, e poi la versione a colori. Qui abbiamo il capitano Jared, Sofia la vulcaniana. Poi me l'hai ridotto. Max il macchinista e Oscuro Errante alle telecomunicazioni.
Fantastico. William, ti mando il mio indirizzo e me lo devi spedire. Lo attacco fra i poster che vedi qua.
Allora vi lasciamo in privato poi a parlare e passiamo a Roberto Politi, che ci mostra un momento delle immagini della trasmissione della precedente settimana, ma anche un bel bagnoschiuma per doccia a tema Star Trek, della doccia di Spock fra l'altro, e direi anche un profumo a forma di comunicatore bellissimo. Abbiamo poi Gennaro Arena, che ci mostra sempre un nostro momento durante l'esposizione dei gadget della puntata precedente, e il Blu-ray di Discovery prima stagione, che noi speriamo presto si unisca a quello della seconda stagione e anche a quello della terza, non appena sarà possibile vederla ovviamente. E ci basterebbe anche ricevere gli short tracks magari da qui a poco, se non altro in versione home video. Cesare Moriggi, visto che c'è stato una grande esplosione di immagini realizzate con FaceApp in questa ultima settimana, ci propone le sue versioni a sesso invertito di molti personaggi di Star Trek. Quindi abbiamo un Jadzia Dax maschio in alto a sinistra, seguito da un Kira Neris, ha poi seguito da un Beverly Crusher, oserei dire, e un Tasha Yar. C'è anche un Diana Troi che è inquietantissimo secondo me e una Data che invece trovo abbastanza affascinante. Affascinante anche il 7 di 9 versione maschile, che
assolutamente è
seguito da un inquietante Michael Burnham, che fa fede al nome maschile, però lo trovo veramente inquietante. Abbiamo poi un Trip, direi che questo con i capelli lunghi e biondi è una Trip, no? Non è Trip?
No, rispondeva William
Pagano. No, diceva arriva al commento.
Io mi aspettavo la versione femminile di Jared stasera. Potrebbe essere che magari in una prossima puntata ce li mettiamo tutti e quattro a genere invertito, non è che...
Non mi lancio a lei.
Il nostro specchio. Dicevamo Trip seguito da Rios in versione femminile e dal Capitano Giorgio in versione maschile e... Paul maschile
che inquietantissimo,
mi metto un'angoscia incredibile,
la Burna maschile secondo me ci sta, secondo me Burna e Data sono quelli che secondo
a me piace
me...
Tasha, ti dirò la verità, tra tutti devo dire
tra tutti 7 di 9, mentre Paul e Troy sono leggermente inquietanti.
Comunque grande Cesare Moriggi.
Passiamo alla prossima immagine, qui è Assunta Viviani che ci manda sempre gli screen cap dei nostri momenti gadget e noi li raccogliamo volentieri, eccoli qui, questi erano quelli della precedente puntata e chiudiamo con Tino Barletta che ci propone quattro gadget davvero particolari. Un orologio da polso a tema Star Trek con tanto di certificato di autenticità, un orologio da taschino, la tasca cipolla, davvero veramente bellissima, la palla da baseball autografata da Avery Brooks, il capitano Sisko, che è un cimelio penso preziosissimo, e un cerotto brandizzato Star Trek, un cerotto, quando ancora si facevano gadget così particolari, adesso li trovi di Hello Kitty, di Peppa Pig, di queste cose qui, però esistevano anche i cerotti di Star Trek. E questa era l'ultima immagine.
No Max, perché l'altra volta Tino Barletta ha portato qualcosa su di me e questa volta io ho portato qualcosa su di te, che ci ha portato il nostro Tino. Andiamola a vedere durante la convention con William
Oh Max, mio posso Dio. Dire una cosa? Allora, punto numero uno, sei adorabile. Punto numero due, sembri tipo il papà eccitato che firma il compito alla recita di fine anno. È una cosa bellissima. Voglio questa foto, è stupenda.
Oh mamma mia, Tino, cosa hai trovato? Allora, guarda, questa era la convention, la Stickon del 2005 in cui c'era ospite William Shatner e io ero lì sul palco a fare le riprese perché, se non mi sbaglio, in quell'anno mi occupavo appunto anche delle riprese assieme ad altre persone, ecco. Ed eccomi, ero lì che facevo lo stalker di William Shatner.
Oh, che adorabile!
Se, fra l'altro, se non mi ricordo male, adesso aspettate un attimo, guardo qua sotto se c'ho qualcosa, perché... No. Intanto...
No, scusate. Cioè,
questo è spettacolare.
L'ho trovato.
La discrezione di Max nel paparazzare è quasi vulcanica.
Beh, stavo quasi dietro le quinte, dai, stavo quasi dietro le quinte.
Ma poi con la maglietta nera, giustamente.
Per mimetizzarmi, no? Oh, mamma mia, guarda, aspetta che faccio una cosa. Ho trovato adesso qua tra i miei vari DVD, fra l'altro, adesso non so, aspetta che faccio un elimino un attimo lo sfondo Raisa per...
sì, sì.
Per farvi vedere una cosa. Qui.
Intanto io saluto Antonio De Stefano che si è collegato con noi e ci dice: grande Max, appena arrivato, un saluto a tutti. A tutte. Ciao Stefano.
Grazie.
Antonio.
Allora, qua nella mia libreria di DVD ho, eccolo qua, aspetta perché devo trovare il modo di non farvelo, eccolo qui,
okay.
Il DVD ufficiale della Sticcon 2005 che era quella con William Shatner. Questo DVD almeno, allora, dice che... infatti, mi ricordavo. Le riprese erano state fatte da, oltre a me, Enrico Carollo, Daniela Chiarulli e Marcello Rossi. E io avevo realizzato il montaggio di tutto il DVD e poi la sottotitolazione del parlato di William Shatner di Gabriella Cordone, la grafica di copertina di Anna Romanelli. Vabbè, comunque è esistito anche questo a cui non mi ricordavo nemmeno di aver collaborato e invece l'avevo fatto. Vabbè, ma pensa a te che ricordi che sei riuscito ad evocare Tino. Ma Max faceva parte dei famosi MIV, Men in Video, che sono coloro che si occupavano della parte video. Sì, anche se io ero assoldato solo per l'anno, probabilmente, perché non sono mai stato assiduo in quel ruolo. L'ho fatto forse uno o due anni. Ragazzi, ricordi da lacrime quasi,
Da lacrime. Maria Quercia ci dice che è stata la sua prima stick.
Ma dai, bellissimo.
Adesso che so che l'hai, che hai partecipato anche tu, devo cercare assolutamente quel DVD.
non penso sia in commercio in maniera ordinaria, ma a parte che non mi si vede nel DVD.
Lo so, però... No.
Però adesso sono sicuro che se è ancora disponibile sul sito dello Stick, tra le varie cose arretrate, si può assolutamente recuperare.
Magari anche l'ultimo avamposto, penso tu lo possa,
sì,
recuperare. Sì, può essere. Adesso Tino tirerà fuori una serie di immagini d'epoca in cui faccio cose stranissime. lo so che finisce così. Comunque mi fa piacere, grazie Tino. il nostro fotografo.
Riccardo Nieri ce l'ha.
Bravo, bravissimo. Bene, benissimo. Ok, io torno su Raisa e vi lascio a chiacchierare nel frattempo.
Io direi di arrivare all'argomento di cui è il tema della puntata, che non è il ritorno di Kirk e Lorca, attenzione. Ecco, infatti parleremo di Star Wars versus Star Trek. Parleremo un po' di queste due saghe di Oddio, non so se Star Wars si può definire proprio di fantascienza. Ecco, già parte il flame, comunque scherzi a parte, dico, vabbè, diciamo di saghe storiche, una delle due saghe storiche più longeve, credo quasi in assoluto. Ecco, ragazze, cominciamo da voi. Qual è il vostro rapporto con Star Trek e Star Wars? Come vi siete avvicinate? Vabbè, a Star Trek lo sappiamo, ma qual è il rapporto vostro con Star Trek e Star Wars? Quale preferite? Cosa rubereste dall'uno e dall'altro?
Chiara, comincia tu questa volta, che di solito comincio sempre io. Anzi, scusa, okay, scusa, errante, perdonami, scusate, cioè l'app.
Nessun problema. Allora, mi sono avvicinata a Star Wars grazie a mio cugino, che casualmente è anche il padrino di mia sorella. E che mi ha fatto avvicinare al franchise facendomi vedere il quarto, quindi Una Nuova Speranza, quello che poi è diventato il quarto, che era Guerre Stellari. E da allora mi sono appassionata, diciamo, al genere, mi piaceva, era carino. Non mi sono appassionata quanto a Star Trek, però lo vedo volentieri. E così ho finito tutte le due trilogie, quella originale e quella prequel, e quando al cinema sono uscite i film nuovi, non potevo mancare di andare a vederli. Ma allora, cosa ruberei a Star Wars? Le spade laser, certamente, sono bellissime.
E cosa prenderei da Star Trek? Le navi, che preferisco più il design Trekker di quello Star Wars. Su cosa, su in quale campo inserire Star Wars, molti dicono sia un fantasy ambientato nello spazio. Io non so collocarlo in maniera così specifica. Tu, Sofia?
Ma senti, allora, volendo in realtà prendere la definizione quella classica da manuale di storia del cinema, Star Wars, tutta la saga cinematografica si intende, perché è quella principale, diciamo, è definibile sia come appunto fantasy ambientato nello spazio, sia come space opera. Mm-hmm. Ovvero quando ci si trova davanti a tutta una serie di film con tutta una loro continuity in un loro universo, che appunto sono ambientati tutti nello spazio e che sono legati da un filo conduttore. E io le definisco in entrambi i modi, cioè non ho un modo prediletto in cui definirlo, però secondo me per alcune dinamiche è anche corretto definirlo un fantasy ambientato nello spazio, perché come tutti i fantasy ci sono una serie di cose che sono appunto ricorrenti. Faccio un esempio su tutti, ora io non sono una grande amante dei fantasy, però ad esempio appunto il discorso della forza, che è questo potere sovrumano che arriva un po' dal nulla e che funge anche un po' da diciamo aiuto per i protagonisti, diciamo che appunto è una ricorrenza che si ha spesso appunto nel genere fantasy, almeno nel fantasy cinematografico, di cui io in realtà ho poca conoscenza. Comunque mi riallaccio all'inizio. Io invece sono entrata in contatto con Star Wars quando ero piuttosto piccolina, sarò andata tipo alle scuole elementari, e mia madre, che lei è sempre stata un po' appassionata di, appunto, come avevo già accennato, di questo franchise, mi ha avvicinata facendomi vedere appunto episodio 4, 5, 6, scusate, ogni tanto faccio casino, perché li stavano praticamente ridando in televisione. Era il periodo in cui stavano uscendo, c'era tipo la nuova trilogia in corso al cinema, e quindi Italia 1 stava approfittando e li stava un po' ridando tutti quanti. Mia madre mi piazzò davanti alla televisione con lei una sera e mi fece vedere questo film. E da lì praticamente appunto mi sono recuperata, crescendo ho imparato ad apprezzarlo di più, mi sono recuperata tutto quanto. E vi dico, allora, a parte i film appartenenti proprio all'ultimissima trilogia, quindi si parla di episodio 7, 8 e 9, il resto li ho visti tutti quanti in home video. Gli altri li ho visti appunto al cinema, al day one, tutti quanti, non me ne sono persa uno. Tra l'altro, piccolo fun fact, il episodio 7 uscì che io andavo in quinta liceo e io mi marinai la scuola per andarlo a vedere, perché praticamente era talmente tanto un evento che la mattina andai a casa di una mia cara amica, si fece un rewatch degli ultimi due episodi della vecchia, della trilogia diciamo originale, e quindi sì. E quindi poi pomeriggio appunto si andò a vedere il film. Diciamo che Star Wars è un po' quella cosa che mi è sempre rimasta un po' nel cuore, nonostante comunque secondo me ci sia stato, almeno dal suo punto di vista cinematografico, un decadimento. Comunque io resto molto, molto affezionata a Star Wars e anche alla nuova trilogia, nonostante non mi sia piaciuto del tutto. Dunque, che cosa... Allora, diciamo che di Star Wars anch'io sinceramente prenderei sicuramente le spade laser, perché le trovo meravigliose. Sono stupende anche tutti i significati che ci sono dietro, non mi voglio dilungare troppo. E di Star Trek concordo con Chiara, uguale le navi, perché sì. Cioè, diciamocelo, a parte gli Star Destroyer, però per il resto il mio cuore appartiene alle navi di... alle navi di Star Trek.
Adesso chi subentra? Io o Max?
Max, io sono in viaggio. Vai Max.
Io sono ancora in viaggio, non ho ancora raggiunto Raisa, come potete appunto vedere. Io, guardate, sono un fan prettamente da fantascienza e pochissimo da fantasy. Per cui la connotazione di Star Wars, che a mio giudizio è il fantasy della fantascienza, come le saghe fantasy epiche sono la versione fantasy del Medioevo, Star Wars è il fantasy della fantascienza per me. E quindi Star Wars non riesco ad apprezzarlo come invece apprezzo Star Trek. Lo guardo, in particolar modo guardo i prodotti cinematografici e ho guardato The Mandalorian, non ho guardato le altre incarnazioni animate, ad esempio, e non ho letto libri. Ho visto per la prima volta L'Impero colpisce ancora nel 1980-81, adesso non mi ricordo esattamente, al cinema, e poi sono andato a vedere successivamente in un video il primo episodio, cioè l'episodio 4, per capire quale fosse il nesso che legava tutto. Cosa mi piace di Star Trek? La pseudo plausibilità e la positività del messaggio di fondo mutuato dalla Federazione Unita dei Pianeti e dalla flotta. Cosa mi piace di Star Wars? La semplicità e l'epicità del contenuto, che trovo però eccessiva nella trilogia più moderna, ovvero è stato tutto molto semplificato e amplificato, per cui ha perso molto fascino per me. Rimango fedelissimo a Star Trek, anche se penso che perfino Star Trek abbia subito dei cambiamenti sulla stessa linea di Star Wars, specialmente nel momento in cui sono stati introdotti i nuovi film del Kelvinverso e forse un pochino in discordia. Ciononostante rimango un trekker e non so neanche come si chiamano i fan di Star Wars, i warser, non lo so, ecco, non un warser ma assolutamente un trekker. Jared?
Ok, metto un attimo il primo piano. Dunque, allora, io su Star Wars mi sono avvicinato nei primi anni 2000, come con Star Trek praticamente, mi ricordo da episodio 2 principalmente, non dalla minaccia fantasma dell'episodio 2, la minaccia fantasma ricordo la loro recuperai in TV, ricordo lo trasmisero, e devo dire la verità, non fui molto colpito da quella trilogia, che chiamavano nuova trilogia, ma adesso non so se è più definibile nuova, visto che è arrivata un'altra. Non fui molto colpita. Ho rivalutato molto quella trilogia, chiamiamo episodio 1, 2 e 3, vedendo le serie animate, vedendo Clone Wars, vedendo assolutamente la serie animata di Star Wars e The Clone Wars, che secondo me ha valorizzato molto quel periodo. Poi ovviamente io mi sono sempre definito un fan di Star Trek, mentre di Star Wars non sono mai entrato molto dentro i gruppi di fan di Star Wars o le varie fanpage, non le ho mai seguite molto attentamente. Sono sempre stata una persona che andava a vedere i film al cinema, si guardava, sento una sirena di un'ambulanza in sottofondo, che dicevo... Andavo a vedere i film al cinema, ho visto un po' quasi tutte le produzioni, ma comunque non sono mai stato un fan di Star Wars quanto lo sono di Star Trek, ecco, questo è un po' il succo. Cosa ruberei da Star Wars? Ruberei l'abilità di avere una continuity con le uniformi. Star Wars riesce sempre a mantenere una continuity con tutte le uniformi, con tutti gli abiti che vediamo nel corso delle tre trilogie. Non ti dà mai quel senso di rinnovamento troppo acuto come c'è stato in Star Trek, perché parliamoci chiaro, tra Star Trek Discovery e Star Trek la serie classica c'è un bel cambiamento visivo, ma c'è anche tra Star Trek Discovery e Star Trek The Next Generation. Quindi secondo me questo confronto in realtà c'è, perché tra Star Wars Episodio 4 e Star Wars Episodio 9 io comunque vedo una continuità nel modo di vestirsi, in tante cose vedo ancora una continuità. Poi per carità, io ho anche delle difficoltà con quell'ultima trilogia che, ve lo confesso, non ho apprezzato particolarmente da episodio 8 in poi, ma sono gusti personali, sono assolutamente gusti personali. Ora direi di aprire, anzi, dovevo dire un'altra cosa, no, siamo a posto, dicevo, ora direi di aprire le porte al pubblico, quindi frequenze di chiamata aperta. Se volete entrare nella diretta e dire la vostra, da adesso, diciamo, potete entrare. E abbiamo già una persona che facciamo entrare subito. Diamo il benvenuto a Davide Piscillo. Ciao Davide.
Ciao ragazzi. Ciao a tutti.
Davide, io ti conosco bene, ma il nostro pubblico probabilmente no. Da dove provieni?
Da che città? Napoli.
da Napoli. No, Davide, sì, sì, collegato da Napoli. Allora, Davide, qual è il tuo rapporto con Star Trek e Star Wars? Sei una di allora, quelle persone che fa molto partito politico, del tipo io seguo solo Star Trek, per carità non seguo Star Wars, oppure apprezzo entrambi i franchise?
Allora, io apprezzo entrambi i franchise, però se devo scegliere, se qualcuno mi chiedesse di scegliere, io scelgo sempre Star Trek in assoluto. Però oggettivamente Star Wars lo seguo da quando ero bambino, più o meno da quando seguivo Star Trek praticamente. Mi ricordo che collezionavo le figurine ancora prima di aver visto il film, anche perché ero proprio piccolino. L'ho conosciuto Star Wars, l'ho conosciuto guardando i trailer in televisione con i televisori in bianco e nero praticamente. E niente, le differenze sono abissali tra Star Wars e Star Trek, sono due cose proprio completamente diverse ed è anche difficile trovare un punto in comune, sinceramente. Una, secondo me, è proprio un fantasy ambientato nello spazio. Io l'ho sempre definito così. Però questa rimane sempre una mia personalissima opinione. Star Trek invece esplora la fantascienza in ogni suo orizzonte, in ogni suo profilo, in ogni sua piccola parte. Cioè, alla fine, se guardiamo Star Trek, ha fatto almeno un episodio che ha trattato un qualsiasi argomento di fantascienza, e anche non fantascienza, in Star Trek è stato trattato. Sicuramente.
Davide, ultima domanda: cosa ruberesti da Star Wars e lo porteresti in Star Trek?
Allora, Oscuro Errante mi ha rubato le spade laser che sono una figata in assoluto. Cosa ruberei? L'effetto speciale della curvatura dell'iperspazio mi piace molto di più di quelli di Star Trek, sinceramente.
Però devo dire che poi negli anni '80 con i film della serie classica hanno cercato anche un po' di simulare
quelle. Sì, ma non è lo stesso, non ti dà quel senso di velocità.
Quello sì.
Non ti dà quel senso di velocità, cioè quel senso di vertigine iniziale non te lo dà, cioè non c'è in Star Trek, invece quello è forte proprio, cioè è da impatto.
Guarda, Mauro Vallanti ci dice assolutamente d'accordo con Davide, quindi la pensa assolutamente come te. Davide, noi ti ringraziamo, speriamo di vederti un altro Q&A e lasciamo spazio alla prossima persona.
Okay. Ciao Davide. Ciao ragazzi, ciao.
Ciao.
Bene, direi di far entrare la prossima persona che è Davide Caldarelli, un altro Davide. Ciao Davide.
Come abbiamo chiesto al
precedente Davide, ti chiediamo da che città provieni.
Io vi contatto da Pescara.
Pescara.
Bene, stiamo facendo un po' il giro d'Italia piano piano, no? Quindi ci muoviamo lungo la penisola. Davide, come abbiamo chiesto all'altro Davide, chiediamo anche a te qual è il tuo punto di vista, Trekker o Warser, non lo so se lo conosci, la parola.
Non lo so neanche io, Max.
Okay,
e quindi
vai.
Già si capisce che io sono assolutamente pro Trek. Non invidio moltissimo a Star Wars, forse a Star Wars invidio semplicemente tutto ciò che c'è dietro, ovvero gli ultimi 15 anni gestiti un po' da Disney nel riuscire a promuovere Star Wars, che manca un po' a Star Trek, speriamo un po' con le serie Lone Deckers, la nuova di Nickelodeon, se si riesca a fare la stessa cosa con Star Trek, perché poi il grande successo di Star Wars è riuscire sempre ad avere una fanbase partendo da piccoli che riescono ad avere nuovi utenti e poi andare avanti con i progetti. Se non hai nuovi fan, nuove cose non riesci a farli, è stato un po' il problema di Star Trek. È l'unica cosa che gli invidio, perché poi Star Wars è bellissimo, una bellissima storia, bellissimi personaggi, però io sono un po' più filosofico, Star Trek mi lascia qualcosa, mi fa ragionare, Star Wars è un bellissimo film, belle storie, però poi cosa mi insegna? Ho un po' più di difficoltà.
Posso dire che sono d'accordissimo con te, Davide, mi trovi pienamente d'accordo su tutta la linea.
Da un punto di vista estremamente pratico hai detto una cosa veramente sacrosanta, ovvero Star Wars ha una macchina promozionale alle spalle che è fenomenale. riesce a imporsi come marchio e anche come merchandise, se ci pensiamo. Star Trek da quel punto di vista ha sempre avuto molte difficoltà e il non aver creato una identità estetica costante l'ha sicuramente penalizzato, oltre, a mio giudizio, a una gestione generale da parte della Viacom, Paramount, CBS, nomi che sono succeduti nel tempo, piuttosto approssimativa. Forse nessuno ci ha mai creduto sul potenziale commerciale di Star Trek a pieno, se non Gene Roddenberry all'inizio, ma poi a un certo punto ha dovuto cedere lo scettro.
Ringraziamo Davide, grazie per essere stato
ciao,
con
ragazzi.
Noi
ciao,
e diamo spazio alla prossima persona. Grazie Davide.
Salutiamo Davide ed entra, aspetta che non lo vedo, vai Jared, tocca che fai tu.
E diamo il benvenuto a Stefano Reali, che è già stato qui con noi, ormai hai preso confidenza Stefano.
Sì, ciao ragazzi, come state? Tutti bene? Vedo che Max è al mare, quindi a calla di volte secondo me è similare.
Stefano, non ti abbiamo mai chiesto da quale città ci chiami, da dove
allora,
proviene?
Chiamo. Allora, detto brutto, io sono di Chianciano Terme, provincia di Siena, e quindi paese di Terme, praticamente nella Val d'Orcia, dove hanno girato Il paziente inglese, hanno girato Il gladiatore. Avete presente la scena in cui lui tocca il grano che è nella casa? Erano qui, dove hanno girato una marea di film, tra cui anche italiani, tipo La mia vita a stelle e strisce con Ceccherini e la Vittoria Silvested. Comunque,
siamo tre toscani qua allora.
Ma vabbè, di Sofia si sente molto l'accento. Prima ha detto una parola, si sente da che parte viene. L'accento in questo caso l'ha un po' tradita. Io invece per diciamo hobby lavoro cerco sempre di trattenere un po' il mio accento, perché quando vado in pista e faccio lo speaker è dura.
Ovviamente però, l'inflessione deve, o la cocina deve sparire, deve sparire.
Allora, intanto vi ringrazio, mi fa piacere di far parte di questa community, perché io sono uno che parla, cioè nel senso, come Jared tutte le volte mi stoppa, mi fa così, no? Perché comunque piace molto parlare, piace molto il cinema, e io sono un fan per esempio di Blade Runner. Cioè io adoro Blade Runner con tutti i suoi cavi che si vedevano, mi è piaciuto anche il secondo, ma questa è un'altra cosa. Star Wars, il mio impatto principale è stato nel 1977, quando è uscito
primissimo.
E tra l'altro era di domenica, eravamo nel cinema della parrocchia, lo vidi due volte proprio di seguito. Dire che mi piace più uno più l'altro non so, perché comunque apprezzo, cioè riesco a dividere un po' le due cose, perché comunque anche come collocazione, per esempio, noi ci ritroviamo che l'episodio 4 noi l'abbiamo visto per primo, e poi dopo a seguire, poi quello prima, quello dopo, e vedo un po' lo stesso problema che c'è su Star Trek per tutte le serie, perché a livello temporale, allora Discovery forse allora è prima della serie classica, poi dopo quello, l'unica cosa che sappiamo di certo che in ordine temporale la prima è Enterprise.
Sì, per ora.
Questa alternanza temporale Star Trek l'ha un po' ereditata da Star Wars. C'è stato un periodo in cui Star Trek andava sulle orme di Star Wars. Il primo film di Star Trek lo abbiamo avuto grazie a Star Wars, in fin dei conti.
Sì, certo. Io tra l'altro il libro l'ho letto 3-4 volte con la sonda, che poi era la sonda Voyager in realtà. Sì. All'interno di questa, ma il problema è che fondamentalmente è come dire se ti piace Vasco Rossi o Ligabue. Credo che sia il solito problema, nel senso è un paradosso, però se voi considerate gli approcci che si hanno a quello che è la fantascienza, in questo caso sia di Star Wars che di Star Trek, sono un po' diversi, perché Star Trek comunque negli anni è cambiato, no? Perché l'abbiamo visto anche con Discovery, perché prima, ok, era molto più settoriale, e poi abbiamo visto con Discovery proprio dove si parla tanto, dove si guarda un po' tutto, dalle missioni alle ricerche a qualcosa, cosa che prima non esisteva. E quindi Star Wars invece racconta una storia che poi alla fine racconta la storia di Skywalker, perché in realtà nasce con lui fino all'ultimo film, che è L'ascesa di Skywalker. Perché dobbiamo fare, visto che anche voi siete amanti del cinema, quando guardiamo certi film noi dobbiamo pensare: ma di che cosa parla questo film? Vi porto un esempio. Se noi guardiamo la storia, per esempio, di Excalibur, nell'ultimo film che è stato fatto, no? Il potere della spada, molti pensano è la storia di Re Artù. No, in realtà il film è la storia della spada. E qui si fa molto.
In effetti, pensandoci,
è la storia della spada. Ti dice la spada perché è lì, come è stata creata e tutto. In Star Wars si parte con praticamente il successore che doveva essere Skywalker. Di bello che cosa? Ma di bello credo possa avere, a livello di tecnologia, anzi, come dicevano in Balle Spaziale, la velocità smodata, no?
Sei andato su Mel Brooks.
Bellissimo, è bellissimo. Lo sforzo invece che la forza è un pochino, forse secondo me, più mistico, perché si gioca tanto su quello che è il potere della forza, no? E poi tutto il resto gravita intorno. Si parla del lato oscuro e si parla del lato buono, diciamo, quindi chiaro, oscuro, yin e yang e quant'altro. La tecnologia, vabbè, la tecnologia della morte nera in Star Wars, in Discovery, lo possiamo vedere nelle sfere. Potrebbe essere, anche se poi le sfere non sono armi di distruzione, però c'è questa cosa.
Enterprise.
Sì, in Enterprise. Scusa.
Ah, ok, sì, facevo fatica a ritrovare le sfere.
Ora, ricordandole tutte. E le spade laser, secondo me, sì, leggevo prima nei commenti, vedere il Capitano Kirk con una spada laser, secondo me sarebbe fuori luogo. Non lo so, però gliele fregherei. E da Star Wars, da portare in Star Trek, porterei in Millennium Falcon.
Beh, il Millennium Falcon è iconico, come è iconico come l'Enterprise, come
gli Star Destroyer e quant'altro. A livello di armi, diciamo che su Star Wars se ne hanno una marea, cioè ci sono molti tipi diversi di armi, no? Mentre sì, su Star Trek abbiamo i primi phaser, che poi bene o male sono rimasti sempre quelli, ci sono un po' evoluti,
sì, quella fucilozzo.
Sì, sì. Comunicatori. E secondo me Star Trek di suo ha influenzato più il mondo in cui viviamo adesso di Star Wars. Il comunicatore, Motorola StarTAC.
Sicuramente. Bene, ma il punto di riferimento di Star Trek è comunque la realtà e
è
la
più
scienza.
Forte, è più esatto. Forte che Star Wars. E poi, come dicevi prima, Max, quello che ha fregato un po' Star Trek è stato il franchising. Io ti avevo chiamato perché per trovare la roba di Star Trek è un po' difficoltoso. C'è uno shop bellissimo, che è quello americano, dove puoi trovare tutto. Il limite qual è? E spediscono solo in America, punto.
lo sappiamo.
Sapete bene, è questo. E il marketing è tutto. Esempio su tutti, Apple ha un marketing che ti vende anche l'aria fritta. Star Wars, certo, su questo, certo, è più forte.
Sì, sì, è riuscito sicuramente, ma fra l'altro alle origini Gene Roddenberry ci stava provando, come dicevo. Poi non c'è riuscito, fondamentalmente non c'è riuscito, intanto perché le case di produzione di giochi e giocattoli non sono riuscite a stare dietro ai tempi di produzione cinematografici, per cui hanno iniziato a proporre degli articoli che avevano solo il marchio Star Trek, ma non avevano coerenza con quello che si vedeva sullo schermo. E poi ci sono stati vari frazionamenti dei vari diritti di produzione che hanno portato a una confusione talmente elevata.
Basta guardare ora, vediamo Picard su Prime, il resto su Netflix,
e poi c'è questo, sì.
Anche questa cosa qui. Però dobbiamo ringraziare comunque questi portali, perché adesso, sì, prima facevi dei DVD, abbiamo a disposizione tutte le serie da poterle vedere tutte. Però secondo me, con i nuovi film, che io adoro sinceramente, io adoro J.J. Abrams con quei controluce e con i personaggi che secondo me sono perfetti, potevano riniziare, cioè non capisco, ecco, perché non lo fanno? Hanno tutti i mezzi. possibili, immaginabili. Io guardavo tra l'altro Jared praticamente i due poster là dietro di Discovery che adoro.
Le faccio vedere meglio.
Sì, grazie. È un amico, sì, anche quello di Picard. Per esempio, anche con Picard abbiamo visto adesso è possibile comprare il vino, lo chateau, sì, il cavatappi.
Ma anche quello non te lo spediscono il vino. Perché no, un amico da Padova a un bar voleva ordinarli per il suo bar, soltanto in America, purtroppo.
Questo è, secondo me, è il limite, perché comunque te lo potrebbero assolutamente spedire. E poi Star Wars, secondo me, ha un modo, ripeto, un approccio differente da quello che è Star Trek, perché su Star Trek fondamentalmente si parla tanto di viaggi spaziali, esplorazione di strani nuovi mondi, cosa che in realtà su Star Wars abbiamo le galassie che già conosciamo, quindi non c'è un qualcosa,
è una galassia precostruita che ha una tipizzazione molto 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 forte.
Tutti i film, secondo me, ne potevano fare di meno, qualcuno forse esagerato, se per esempio prendete Matrix di 3, secondo me se ne poteva fare uno un po' più lungo, perché comunque il secondo e il terzo sono abbastanza pesanti. Gli Star Trek invece, secondo me, hanno avuto la loro collocazione temporale giusta, con dei soggetti giusti, e anche per esempio il 3, alla ricerca di Spock, che poi avete visto sull'ultimo film, che si sono invertiti i ruoli, no? Era Spock che moriva, in realtà, cioè, capito?
Vabbè, lì quella è stata una manovra un po' di bassa scrittura, secondo me.
Sì, secondo me cioè, è un già visto.
Però, Stefano, sì, ti lascerai parlare tutto il tempo. Ci sono altre persone in attesa.
Anch'io sto lavorando, perché voi guardate. Praticamente...
Sei all'opera, giustamente.
Sto già all'opera perché si parla di simulatori, no? E quindi c'è stato un rally virtuale. Quindi, ragazzi, tra l'altro con piloti veri, distanze, mascherine, e non è come di dare la PlayStation, era proprio vero. Certo. Quant'altro. Ragazzi, io vi ringrazio. Ci sentiamo, speriamo, alla settimana prossima.
Va bene, ciao. Ok. Ciao, Stefano, grazie. Ciao.
Ok, salutiamo Stefano per dare il benvenuto al nostro immancabile William Paghini. Oh, ciao, William.
Ciao William.
Ci aveva già detto da dove proveniva, però magari darci una rinfrescata. Milano, giusto, William?
Cesano Boscone, provincia di Milano.
Ben ritrovato.
Grazie, ben ritrovato anche a voi. Allora, io inizio con questo, vedo se riesco a farvi riprendere, perché col telefono sono un po' impedito, però vi fai vedere la differenza fra Star Trek e Star Wars.
Ok,
allora
vediamo. C'è un Milan che parla, c'è un R2D2 o come noi anziani lo chiamavano C1P8.
Okay. E poi c'è, se vedete,
il Millennium Falcon.
Nella versione... Questo qua è il modellino in scala che hanno usato nel film Una Nuova Speranza e gli altri due. E sì, sono fatti dalla De Agostini, okay? Sono usciti dalla De Agostini. Ecco, perché già la differenza fra Star Wars e Star Trek è questa qua, nel senso il merchandising.
Certo.
Questo già batte già Star Trek, purtroppo, perché... Io adorerei che la De Agostini facesse una bella Enterprise da costruire e penso che farebbe anche un gran successone, credo, perché comunque gli amanti di Star Trek ci sono e ci saranno sempre. Però la differenza fra le due saghe, naturalmente, è questa qua, ma soprattutto è questa, a partire da quando la Disney ha preso il logo Star Wars.
Sì, ha preso in mano il marchio e ha fatto tutto.
Esatto, a parte che l'ha un po' rovinato dal settimo episodio in poi, facendo diventare un pastrocchio, un film di effetti speciali e basta e tutto. L'unica cosa che adoro della nuova trilogia è stato il ritorno di Han Solo, e quello è stato proprio l'apice dei tre film, e poi dopo il resto diciamo che lasciamo stare. Ma io devo dire che secondo me, parlando dei Star Wars, parliamo dell'episodio 4, 5, 6, i primi tre che sono usciti, perché poi anche qua è una gran confusione vedere le uscite, no, uno vuole vedere prima la classica, no, però prima guardi la classica e poi sì, guardi il prequel, no, ma però è meglio vedere il prequel, poi è un casino. Comunque, io devo dire che però nella trilogia classica ci sono dei risvolti filosofici, psicologici nelle tre film, perché il conflitto padre-figlio fra Darth Vader e Luke Skywalker esiste. C'è un padre che a tutti i costi vuole portare il figlio a fare del male per poter conquistare l'intero universo, e il figlio che cerca in tutti i modi di dire: guarda che se hai ancora una parte buona in te, cerca di redimerti e di tornare nel bene, cose che poi riesce a fare nell'ultimo episodio di Ritorno dello Jedi. Per cui un po' di filosofia nei tre film, io parlo dei tre film classici, lì c'era un po' di filosofia. Poi partendo dai prequel, purtroppo Lucas ha rovinato tutto. Perché
William, ma Mandalorian l'hai vista?
Sì, Mandalorian l'ho vista. Mandalorian si avvicina molto alla serie classica. Ma anche lo spin-off di Rogue One e lo spin-off Solo, che è stato molto sottovalutato, ma secondo me è un gran bel film, si avvicina molto più alla serie classica che alla serie prequel e a quella nuova. Perché se uno guarda la serie classica, e ho fatto vedere il Millennium Falcon, che è una vecchia ferraglia, e poi guarda la prequel e vede la differenza di tecnologia, c'è stato un errore abissale. Abissale nel girare i film, perché c'è troppa tecnologia nei prequel rispetto alla tecnologia dei film classici.
Beh, però l'hanno anche giustificata con un tracollo culturale generale.
Esatto.
Sì, quello è vero. Io poi amo sempre il classico, per cui vado sia sulla serie classica di Star Trek che sulla serie classica di Star Wars.
William!
Però diciamo che... Sì, dimmi.
Volevo chiedere se Sofia o Oscuro Errante avevano una domanda per te, visto che abbiamo sempre fatto io e Max le domande.
Ce l'ho io. Allora, vai, tu mi hai detto che sei appunto un fan, questa la faccio sia a te William ma anche ai miei colleghi qui intorno. Sì, preferisci il lato oscuro o il lato chiaro, riferendosi alla trilogia quella originale, quindi 4, 5, 6, quindi parliamo di Sith e Jedi, non andiamo in Cavalieri di Ren e cose varie.
Sì, ok. Di sicuro il lato buono.
Okay.
Per cui da Yoda, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker e Leila. Assolutamente. Sì, il lato buono, sì. Perché con il lato buono è sempre una via d'uscita nel scegliere il bene e il male. Nel lato cattivo non è nessuna scelta. È il lato cattivo e basta. Nel lato buono invece hai quel lato che ti dice: aspetta un attimo, sto sbagliando, posso tornare nei miei passi. Nel lato cattivo no, non si può. Anche se Kylo, il miglior Kylo,
alla fine ci è tornato nel lato buono.
Lasciamo stare. Tocchiamo quell'argomento.
Non tocchiamo questo tasto dolente. Mi ha fatto venire la pelle d'oca a pensare a Kylo Ren e la scena. Poi la scena finale dell'episodio 9. Sì, il caschetto, anch'io ho il caschetto, è bellissimo, però il personaggio lasciamo stare. Nel senso, hanno sbagliato purtroppo, ma questo è stata una questione anche di business e di soldi. Far tornare Star Wars in quella maniera è stato solo un fatto di soldi. Speriamo che magari con The Mandalorian, sia la prima stagione che la seconda, riescano un po' a reindirizzare i veri fan e la vera saga di Star Wars. Okay. Io sono fan di tutti e due, cioè a me piace sia Star Trek... Qua facciamo al mio segnale, scatteniamo l'inferno, cioè nel senso come, cioè, è molto difficile scegliere, perché io, essendo vissuto con la serie classica di tutte e due, ragazzi, non è facile, cioè io vedo Star Trek classico e Star Wars, io li metto a pari punti quelle due serie lì. Poi il proseguimento do ragione a Star Trek e non a Star Wars, cioè okay. The Next Generation e gli altri, meglio Star Trek, diciamo che adesso, ripeto, con The Mandalorian sta pareggiando un po' le cose, sta migliorando tutto qua, certo. Però nel senso che sono due serie bellissime, rimarranno bellissime e continueranno negli anni a venire, a stare nei cuori delle persone, uh-huh. E speriamo che con Star Trek, ecco, facciano qualcosa in più come merchandising, puntino qualcosa in più come merchandising e tutto.
Che si è visto un po' l'argomento qua.
A me, io voglio costruire una bella Enterprise gigante, mi manchi in casa, capito?
Oh. fai benissimo.
Va bene, William, ti ringraziamo, okay. È sempre stato un
va
piacere
bene.
E speriamo di rivederti anche per in una me. Futura diretta Q&A. Ciao
va
William.
Bene, ok, ciao. Grazie. Ciao. Salutiamo sempre con questo, naturalmente.
Vabbè, che la forza sia con te. Sì. Allora,
grande Max. Ciao, buon weekend a tutti. Ciao.
Buonasera. Torniamo tra noi e avevamo una domanda in sospeso da parte di Sofia, a questo punto, a cui rispondere. Giusto, Sofia?
Esatto. Io come refresho anche la memoria, appunto, se preferite appunto il lato scuro o il lato chiaro della forza, intendendo sempre, ricordo, Sith o Jedi. Evitiamo tutto quel che c'è stato poi dopo.
Beh, avendo in trasmissione una persona che si chiama Oscuro Errante, sentiamo la sua opinione.
Allora, visto che purtroppo i Cavalieri Grigi non sono tenuti in considerazione perché non c'erano, sì. Per la serie classica non c'erano, ti direi i Jedi.
Allora, perché non sei oscuro, sei luminoso errante a questo punto.
È oscura per Star Trek.
Ah, okay.
Giusto.
Oscuro errante. Vai.
Dimmi.
No, continua.
I Jedi perché hanno cercano sempre la purezza. Nella serie originale cercano di non vivere di assoluti. Che è un controsenso, perché poi c'è un disastro andando avanti. Però cercano di non vivere gli assoluti, almeno lì.
Okay. Però Max, questa cultura rigida, un po' come vulcaniani, no? Che devi sempre stare un po' su queste regole.
Ma anche il codice Sith è rigido. C'è rigidità da entrambe le parti, e lo dice una che i Sith li adora, quindi...
Ma sì. Questo era il motivo per cui avrei volentieri optato per i Cavalieri Grigi.
Volevi stare nel mezzo, nella virtù, perché, nel mezzo.
Alla fine i Cavalieri Grigi non avevano tutti i torti, e continuo a dire che non li abbiano ancora detto. Però.
Vabbè, tocca solo a me. Tu Max l'hai detto?
No, vai Max. No, allora, io faccio una riflessione.
Vai. Vabbè,
moralmente devi stare con il lato chiaro, per forza, perché non puoi schierarti da parte dei cattivi se consideri che Darth Vader è un genocida, ha ammazzato bambini così come se nulla fosse, cioè si fa fatica.
Ma tutti fanno degli errori, cioè come me lo posso dire?
Però innegabilmente più fascinoso il lato oscuro, anche perché qualunque prodotto cinematografico, letterario, si misura sulla forza e la potenza dell'antagonista, e assolutamente il lato oscuro ha molto molto più fascino. Comunque mi rimane da riflettere ancora sul fatto che le action figure più acquistate del mondo del merchandise di Star Wars sono quelle di Stormtrooper e Darth Vader, che ribadisco, nel momento in cui vedi un bambino di 8 anni con in mano l'Hitler di quel periodo, fa un po' senso.
Tutto ma è finzione, dai.
Cioè. Ma il messaggio è quello, c'ha in mano uno che ha un genocida, cioè c'ha in mano uno che...
Ma sai...
disintegrava tutto. In mano uno che è arrivato lì e ha detto, no, dei bambini Jedi, ammazziamoli tutti, perché l'altro gli aveva detto, uccidili tutti.
Sai, secondo me, Max, qual è il discorso? Cioè, dai. Non è tanto, cioè, per quanto riguarda più che altro il merchandise dedicato appunto ai bambini, quindi appunto che è più facile vedere un bambino con un pupazzo appunto di Darth Vader piuttosto che di uno Stormtrooper, o piuttosto anche di un Kylo Ren. È, secondo me, un discorso legato all'estetica, perché effettivamente l'estetica del casco, cioè è un po', diciamo, il punto cruciale di tutto Star Wars. Cioè, quando tu pensi, come quando tu pensi a Star Trek, almeno per come la vedo io, pensi a Spock, parlo del fan medio che non si è acculturato, eccetera, eccetera, o comunque anche della persona, diciamo, esterna. La persona appunto esterna che pensa a Star Wars pensa a Darth Vader, pensa allo Stormtrooper, pensa all'elmo. Quindi, secondo me, allora, il discorso che fai è giusto, che per carità non sono sicuramente figure da imitare, per Dio, questo è chiaro. Però, secondo me, è più un discorso appunto di apparenza. Cioè, nel senso, è chiaro che il casco nero, tenebroso, scuro, così... fa più appeal su, appunto, anche su un pubblico più piccolino, almeno per come la vedo io, così come uno Spock fa più appeal appunto su un pubblico più piccino, appunto per l'aspetto strano, per l'aspetto particolare, quindi le orecchie a punta oppure le sopracciglia a punta.
Ma tocca a me finalmente.
Sì, vai.
È difficile perché avete quasi detto tutto voi. Comunque io Star Trek, diciamo, lato chiaro, anche se apprezzo comunque l'universo specchio, la sezione 31, tutti questi lati un po' grigi, diciamo, di Star Trek, in Star Wars invece preferisco il lato scuro, assolutamente sì. L'avete detto voi il motivo. Vabbè, a partire dall'estetica, che comunque secondo me è molto molto bella e richiama molto, io che poi amo il dark, quei vestitoni neri, no bellissimi vestiti, cioè, io sarei assolutamente un Sith. Poi, che dire, cioè, Star Wars comunque il lato scuro ha il suo fascino, e secondo me una cosa che è sempre mancata a Star Trek è la mancanza di cattivi alla Star Wars, senso di cattivi che ti tenessero incollati allo schermo. Tolti Khan, giusto Regina Borg, nelle varie serie abbiamo fatto sempre molto fatica a trovare un cattivo per Star Trek. È vero, qualcuno dirà, ma Star Trek non ha sempre bisogno di un cattivo. Però in queste stagioni un po' serializzate, in cui di solito un cattivo di turno appare in ogni stagione, si è fatta molto fatica. Con Picard l'ho sentita tanto, l'ho sentito tanto questo dislivello.
Ma non c'era Narek, scusa.
appunto, appunto.
Il maledetto Narek.
Poi, per carità, trovo anche che comunque in Star Wars ci siano delle forzature, perché per me andare a richiamare Palpatine, l'ho trovato un po' una cosa che non mi ha convinto. Però vabbè, ora non voglio far arrabbiare nessuno, cioè io rispetto chi apprezza la nuova trilogia, chi apprezza la vecchia trilogia e chi apprezza quella prequel. Anzi, devo dire che comunque Star Wars ha cresciuto più generazioni grazie ai suoi film. Trovo, lato che voi non avete detto, trovo molto carino, Max, puoi mostrare la schermata, quella con le animate di Star Wars, sì. Trovo molto carino anche le versioni animate di Star Wars, le serie animate che sono molto sottovalutate dai fan, che però sono canoniche a tutti gli effetti, e Mandalorian in primis è ricca zeppa di riferimenti da Clone Wars. Adesso non voglio fare spoiler sulla serie, infatti non li farò, però ci sono un sacco di citazioni, soprattutto sul season finale. quindi vi dico, da Mandalorian, cioè The Clone Wars, tutte queste serie animate, diciamo, sono state rese canon. Poi soprattutto comunque anche un personaggio che è Ahsoka, sappiamo che apparirà anche in Mandalorian. Questo non è uno spoiler, non si è visto all'interno della serie. Tra l'altro, parliamo anche del confronto fra Star Trek e Star Wars a livello di produzioni televisive, no? Sappiamo che Star Wars sta muovendo i primi passi nelle serie televisive live action, mentre Star Trek si può dire che sta rimuovendo i passi, perché ormai era fermo dagli anni 70, nelle serie animate. Quindi guardate un po' il dualismo. Star Trek si avvicina alle serie animate per far colpo su un pubblico, diciamo, più piccolo, mentre Star Wars invece cerca di andare anche su un pubblico più serializzato, come quelli che seguono le serie televisive, un po' come noi, mettiamola così. Quindi no, è interessante questo dualismo. Secondo me Mandalorian è stato assolutamente un esperimento ben riuscito, Ora, io, come vi ho detto all'inizio diretta, non sono un esperto di Star Wars, non ne so quanto Star Trek, però ho sentito comunque parlare di un possibile spin-off di una serie con Ahsoka protagonista dopo eventualmente la seconda stagione di Mandalorian. Poi ho sentito la serie su Obi-Wan. Comunque ci sono un sacco di progetti molto molto interessanti. E una cosa che secondo me Star Wars sta un po' rubacchiando da Star Trek è progettare serie su un unico protagonista, se ci pensate. Che Star Trek ha cominciato un po' questo progetto con Discovery, dove comunque Barnum, anche se col passare delle stagioni secondo me sta un po' perdendo il potere da protagonista assoluta, da Barnum a Picard, da Picard, diciamo, Star Wars sta un po' seguendo quella via, no? di fare delle serie in cui c'è un protagonista e poi tutti gli altri personaggi minori gli ruotano attorno, cosa che in realtà io ho sempre confessato che ho apprezzato, non ho mai negato. In Strange New Worlds, la serie su Pike, mi piacerebbe invece rivedere il clima, diciamo, dei Golden Trio, di una crew completa, senza un unico protagonista. Però comunque fa riflettere questa cosa che un po' c'è il dualismo, che Star Trek riprende le produzioni animate. E diciamo quali sono le produzioni animate. Sono Lower Decks, vabbè, la serie animata della serie classica che comunque c'è già stata, e poi c'è Prodigy. Quello non è il vero logo di Prodigy, diciamolo subito, quello sarebbe il font di Nickelodeon. Comunque ci sarà anche questa serie Prodigy che sarà per un pubblico veramente di bambini, mentre Lower Decks si può dire che è anche per adulti. Fa riflettere, no? Tu Max, cosa ne pensi di questo dualismo?
Ma come ho anticipato prima parlando con i nostri ospiti, Star Trek ha spesso rincorso Star Wars, perché Star Wars segnava un po' la strada, faceva da apripista e metteva successo, per cui Star Trek aveva deciso di ritornare in pista con dei prodotti che in qualche modo lo ricalcassero. Mi viene da pensare addirittura la Reliant, che abbiamo visto nei film, era stata concepita come una nave che dovesse ricordare il Millennium Falcon, proprio perché doveva trasmettere questa idea abbastanza familiare al pubblico di fantascienza e portarlo al cinema. Il primo film di Star Trek ha chiaramente subito un influsso da 2001 Odissea nello spazio a livello culturale, però ha cercato di cavalcare l'onda di Guerre Stellari per tornare sul grande schermo, e così è stato. Successivamente, nel momento in cui Star Wars si affaccia ai prequel, anche Star Trek si affaccia ai prequel, all'epoca con un prodotto televisivo quale Enterprise, per cui in un certo senso l'industria cinematografica copia se stessa. E adesso che ci sia un avvicinamento da parte di Star Trek al mondo del cartone animato, tutto sommato è un po' la storia che si ripete. Star Trek cerca di assecondare il pubblico di varie fasce di età, e con Prodigy si vuole avvicinare proprio al pubblico più piccolo. Va su Nickelodeon, quindi su Nickelodeon in America, ovviamente, quindi noi non lo sappiamo. Va su Nickelodeon e quindi è indirizzata a un pubblico di bambini sugli 8, 10, 15 anni, cioè una fascia ancora scolare, ancora assolutamente scolare. Un pubblico un pochino più adulto, come altre produzioni animate di Star Wars, lo accaparrerà Lower Decks, che speriamo arrivi a breve sugli schermi di CBS All Access in America. Anche lì in Italia non lo sappiamo, però in fin dei conti è un rincorrere chi fa meglio, no? Chi fa meglio segue l'altro. L'altro perché dietro c'è qualcuno che ci guadagna, e questo è lo scopo alla fine. Vabbè, certo. Non si è chiaro.
Ma secondo te, Max, la rivalità Star Trek Star Wars esiste ancora o è stata un po' abbattuta o è già un falso mito?
No, esisteva tantissimo. Mi ricordo notizie all'epoca dei soli telegiornali di fan di Star Trek e Star Wars aggrediti gli uni dagli altri, cioè, quindi c'è e c'è stata. Adesso è molto meno forte perché il pubblico è maturato. il pubblico che faceva le faide all'epoca è diventato grande, ma anche tanto grande, e quindi non pensa più a queste cose. E la proposta televisiva e cinematografica è molto più varia, ma non parlo solo di Star Trek, Star Wars, c'è tantissime altre cose su cui appassionarsi, quindi la forza di questa passione è molto più rarefatta, non arriva a creare scontri, secondo me. E poi, secondo me, J.J. Abrams ha contribuito molto ad appianare l'astio, se così si può chiamare, tra le due fazioni, con il fatto che J.J. Abrams ha lavorato sia a Star Trek che Star Wars, e poi ha dichiarato la sua predilezione per Star Wars, ma vabbè, lasciamo perdere, e ha livellato i fan come si può essere fan di entrambe le cose, e quindi siamo tutti più calmi e tranquilli e maturi.
Ma tu sei sicuro? Perché so che ha fatto arrabbiare sia i fan da una parte che dall'altra.
Li ha livellati, li ha messi d'accordo, no? Li ha messi d'accordo.
Ci sono diverse... Ma...
Sì, comunque. Esatto. Comunque, se posso, volevo dire una cosa riguardo al discorso che stava facendo Max, giustissimo, appunto, del fatto che crescendo anche appunto i fan si appianano anche un po' appunto gli attriti tra Star Wars e Star Trek. Però secondo me una cosa importante è che, cioè, infatti è anche un po' quello che a me fa sempre un po' difficoltà quando mi chiedono cosa preferisco tra Star Wars e Star Trek, è perché è il fatto che hanno, diciamo, due impianti completamente diversi, perché se Star Trek, per quanto comunque secondo me sia adatto a un pubblico abbastanza variegato, però certe cose le devi capire. Cioè, nel senso, ora, io non ho figli, ok, non ho né figli né cuginetti né bambini piccolini in casa, quindi vi dico, io questa cosa qua la do per, diciamo, per ipotesi, però secondo me già guardando comunque una serie classica o anche guardando un Discovery, molte cose comunque devi avere, cioè anche magari il bambino che la va a vedere deve avere un po' la cognizione di capire cosa sta succedendo e perché sta succedendo. E in Star Trek, essendo appunto fantascienza un po' più pura, si cerca, diciamo, di dare delle spiegazioni scientifiche. Quindi il bambino che non può capire, per motivi chiaramente del fatto che non è abbastanza grande, determinati concetti, fa fatica. Mentre invece, certo, può rimanere chiaramente estasiato dagli effetti speciali di Discovery, piuttosto che dei film di Abrams e tutto, del caldo inverso, perdonate, di tutto. Però comunque Star Wars, a differenza, gioca meglio su questo campo, perché diciamo che l'impianto di Star Wars, se prendiamo anche solamente la trilogia, diciamo, originale, è più favolistico. Perché, cioè, se ci pensiamo, ci sono tutti gli stilemi della favola. Ci sta Darth Vader, che è il cattivone, che sarebbe tipo il lupo cattivo, il cattivone finale. Ci sono gli Stormtrooper, che sono tutti gli scagnozzi del lupo, appunto del cattivone, quelli che mettono i bastoni tra le ruote. C'è Leia, che è la principessa, c'è Han Solo, che è l'aiutante, insieme appunto a anche C-3PO, R2-D2, la Forza anche. E poi c'è Luke, che è il protagonista, che è appunto l'eroe della storia. Quindi, secondo me, sotto questo punto di vista, avendo una struttura anche narrativa, io ripeto, parlo dei primi tre, del 4, 5, 6, avendo una struttura narrativa più liscia, più dritta, è apprezzabile anche da un pubblico di più piccini. Non ha bisogno di quello, diciamo, sforzo in più di capire bene che cosa sta succedendo. Un The Motion Picture, per intendersi, un bambino piccino non riesce ad apprezzartelo. Ma, così,
vabbè, ma non è neanche il target qui,
capito? Cioè, infatti secondo me, diciamo che la fortuna di Star Wars sotto questo punto di vista è che alla fine, appunto, è come dire, che ha un target più ampio rispetto a quello di Star Trek. Per questo secondo me ha anche più fan di età più differenti, mettiamola così. Ora, ripeto, io apprezzo entrambi i franchise, che sia chiaro. Anzi, prediligo di più Star Trek, però diciamo che in linea di massima apprezzo.
Guarda, leggo un commento di Andrea Esegeta che dice: Star Wars fa fascino perché la forza non si spiega, è così.
La forza però, è magia.
Però c'è anche Q in Star Trek, che si può dire che è la cosa che si avvicina un po' di più.
Certo.
Anzi, forse Q è molto più forte della forza. Cioè, Q fa così e uccide Darth Vader. Scusate, ma non dovevo farlo. Tanto so che molti erano qui che ci seguivano perché volevano il flame. quindi sì, per me...
Ma no, dai.
Allora, dai, scherzi a parte, sono due bellissime, cioè come una volta disse proprio J.J. Abrams, disse Star Trek è una sinfonia, Star Wars è una canzone rock and roll. Cioè, è proprio questa la differenza fra le due cose. Entrambe cosa hanno in comune? La musica, ma sono completamente differenti.
Volevo chiedere una cosa a Oscuro e poi anche ovviamente a tutti gli altri.
Certo.
Ognuno di noi frequenta ambienti e persone differenti, sia per età che per collocazione geografica e attività. Se tu vai davanti a una persona che può essere il tuo fidanzato, il tuo professore o un amico di famiglia e dici sono fan di Star Wars, che tipo di risposta ti viene data? E poi se dici sono fan di Star Trek, che tipo di risposta ti viene data?
Io ti rispondo dicendoti che se dicessi al mio ragazzo che sono fan di Star Wars, lui sarebbe molto felice. Mi sentirlo dire. Peccato che io non glielo dica, non gli do questa soddisfazione, così come non lo do a tutti gli altri fan di Star Wars. Detto questo, fa molta più impressione, tra in un certo senso, che io dica di essere fan di Star Trek. Mm-hmm. Perché, vabbè, è fantascienza, e di conseguenza non è considerato nella giusta maniera. Molto spesso io mi relaziono con persone non appassionate del genere, che magari non seguono né l'uno né l'altro, e quindi non riescono a percepire la differenza che è presente dietro due franchise, e di conseguenza io molto spesso vengo un po' relegata. Detto ciò, se dicessi appunto al mio ragazzo che sono fan di Star Wars, lui sarebbe molto felice, non vedrebbe l'ora di sentirselo dire, ma tanto non succede. Okay. E infatti in casa abbiamo molto spesso divertenti battibecchi su questo fatto.
Okay.
Ci divertiamo un sacco. Detto questo, per me Star Trek rimarrà sempre Star Trek. Star Wars mi piace, lo seguo, ma non sono così fan. Detto ciò,
come me. Come mio, okay.
Allora, Sofia, ovviamente tu non puoi dire al tuo fidanzato che è qui presente,
no, sono quello il bello,
sono era fan di Star Wars, vedere che cosa succede, perché sicuramente no, l'hai già fatto.
Se diceva era fan di Star Trek e non lo conosceva attraverso di me, dicevo vai, anello al dito, domani ci sono.
Ok, un attimo di silenzio per favore, vai Sofia, che cosa devi dire a Jared?
No, allora ragazzi, il discorso è questo. Quello che vi posso dire io è che, allora, quando ero più piccola, che ancora chiaramente non conoscevo tutto il discorso di Star Trek, ero molto più legata a Star Wars. Poi, diciamo che crescendo, diventando grande, ho imparato ad apprezzare di più tutti gli ideali, tutta la filosofia, tutto l'impegno, anche in realtà tutte le cose strane, tipo gli alieni, piuttosto le tecnologie, piuttosto tutto ciò che ha a che fare con Star Trek. Ad oggi io mi definisco più fan di Star Trek che di Star Wars, voglio essere sincera con voi. Però vi dico, c'è qualcosa in Star Wars che... Nonostante appunto l'ultima trilogia sia andata come è andata, perché parliamoci chiaro, comunque c'è qualcosa che comunque mi spinge a dire ogni tanto dai, mi riguardo un film, oppure ma appunto mi guardo Mandalorian, anche se ci ho messo tanto a guardare Mandalorian, perché purtroppo ho avuto il peso di episodio 9 tanto sul groppone, come si suol dire qui. Però vi dico... apprezzo entrambe le trilogie, cioè apprezzo entrambe, scusate, i franchise, ma in questo momento prediligo molto di più Star Trek. Per quanto riguarda quando lo vado a dire alle persone, non mi dilungo, perché il commento migliore che ho ricevuto è stato, cioè, che io dissi a me piacciono sia Star Trek che Star Wars, una persona mi disse, ah, quindi è la stessa cosa.
No,
mamma mia.
Ho avuto persone che me l'hanno detto, io ero tipo sì, facciamo finta di sì, perché tanto non ne vale neanche la pena di starvelo a spiegare, quindi questo è.
Ora parlo un attimino io.
Prego.
Allora, io so che comunque Star Trek è sempre stato un po' il tra Star Trek e Star Wars è stato sempre quello visto un po' più di serie B, no? Uno pensa a Star Trek, pensa a Spock con i capelli ridicoli, con i capelli a scodella, e quindi è anche un po' un modo per bullizzarti di una persona. Lo so, perché io quando andavo al liceo il fatto di seguirsi Star Trek era un modo un po' per prendermi per il culo. Però secondo me essere un nerd è avere una passione principalmente, ed esserci molto legato, quindi io sono fiero di essere fan di Star Trek, anche se mi guardano male, me ne sbatto proprio i cosiddetti, quindi per me,
bravo,
per carità, bravo. Io seguo anche Star Wars, cioè non è che sono, come dire, come un partito politico che se ne seguo uno ne devo seguire un altro, seguo anche Star Wars, ma sono fieramente fan di Star Trek, e quando mi si chiede preferisci Star Trek o preferisci Star Wars, io dico sempre Star Trek. Fine.
Bravo, ovvio.
Ok, io dico il mio brevissimo punto di vista. Quello, fortunatamente, la mia cerchia di conoscenze è per lo più persone che bazzicano nel mondo di Star Trek, e quindi non ho problemi con loro ad esprimermi. Ma nel momento in cui mi esprimo con qualcuno di esterno, quando parlo di Star Wars ci parlo, nel senso che ne sanno qualcosa, una cultura di base c'è. Quando parlo di Star Trek mi ritrovo quasi sempre a doverlo spiegare, e per carità si fa volentieri, però alla lunga insomma può diventare un pochino fastidioso, e questo è un aspetto. L'altro aspetto, ma questo concerne solo chi ha i capelli un po' più bianchi, è che quando ci si avvicina magari a un bambino travestito da Darth Vader o da Principessa Leia o qualunque altro personaggio, ah, hai un costume di Guerre Stellari, e ti guarda malissimo perché non sa che cos'è Guerre Stellari. Ovviamente solo chi è nato e cresciuto negli anni 70-80 sa la traduzione, la versione italiana, e adesso è tutto stato standardizzato a Star Wars, e questo mi dispiace perché mi perde un po' di identità italiana tutto ciò. Con Darth Vader era tanto, C1P8 erano tutte quelle belle traduzioni contestatissime, lo so, però sono cresciuto con quelli, e adesso è strano e difficile rinominarli. Stop.
È un po' come quando le persone dicono Kirk, io Kirk, Spock. Per me esiste soltanto Spock. Kirk. Spock no, però per me è Kirk, non è Kirk. So che la pronuncia corretta è Kirk, però io sono assolutamente per il Kirk. Vorrei sapere anche fra i commenti, e poi vorrei chiedere anche a voi, voi come pronunciate James Kirk o Kirk? Pronunciate Kirk o Kirk?
Vai, c'era un...
Oscuro di pure?
Io lo pronuncio Kirk.
Kirk, sì, molto British. And Spock.
Mr. Spock. Cioè mia madre lo pronuncia Spock.
Beh, ma guarda che quando guardavo Star Trek, la serie classica, era Spock.
Spock. Caterina Spock, com'è che si chiama?
Catherine Spock, sì. C'è un messaggio di Davide Caldarelli piuttosto corposo. Ragazzi, Star Trek è più difficile da far digerire. Uno, perché richiede ragionamento, ed è ciò che aveva giustamente detto Sofia. E due, perché comunque, come già detto, guarda una possibile realtà. Se senti gli astronauti, sono quasi tutti fan di Star Trek. Se guardi negli Stati Uniti, la nuova forza spaziale ha copiato il logo di Star Trek. Qualche settimana fa, con il lancio del razzo di Elon Musk, sono stati giorni di parallelismi anche mediatici quasi esclusivamente con Star Trek. Ma sì, assolutamente, nel momento in cui ti devi rivolgere alla scienza e trovare un parallelismo, non vai su Guerre Stellari. Guerre Stellari è epicità, mondo pseudo fantasy, ecco, sì, assolutamente vero, Davide, assolutamente vero.
Torniamo a Kirk, Max?
Per me è Kirk, Sofia? Il capitano Kirk.
Io dipende, quando sono un po' più fomentata vado a dire anche Kirk, però di solito è Kirk.
Dai, vediamo il nostro pubblico, poi facciamo i gadget. Azriel penso dica Kirk, che mette quel...
Kirk. Kirk. Sì. È quasi Klingon detto così.
Kirk. Poi Riccardo Frasca, Kirk non ha la gastrite.
Kirk è gastroso.
Davide Spanno, Kirk.
2K.
Fabrizio Leporino, Kirk, fino a metà anni 90 per me era Spock.
Esatto.
Ma io Spock non l'ho mai detto, perché poi ho visto anche Star Trek, non l'ho visto, diciamo, anche nel periodo in cui è uscito, quindi era anche un po' più
Io mi sono abituato, no, diciamo, io mi sono abituato a non chiamare più Spock Spock, cioè ho evoluto la pronuncia, ma di Kirk in Kirk no, ad esempio. Kirk è rimasto Kirk e Spock è diventato Spock. Quindi
dipende da quando, dipende quanto sei giovane. Kirk è per i giurassici come me. Vabbè Alessio, ma pure io, dai, ho 28 anni.
Non è questione di essere giurassici, penso sia questione di abitudine nella pronuncia.
Esatto.
Io sono pazza e...
Ma guarda che in realtà la corretta è quella che dice Oscurerrante, Kirk, quella con la versione corretta. Daria Quercia con la I italiana con licenza poetica, Kirk.
Beh, guardate James che poi c'è anche Picard e Picard, non è che...
William Paghini dice James T. Kirk, ma, sarebbe Kirk la vera pronuncia, sì. Aspetta, arriviamo anche agli altri. Mauro Valenti ci dice Jared Kirk pronunciato così da sempre, caro spesso in Spack per il vecchio imprinting della serie TOS. Giordano Braccalente Kirk, Alberto Palazzolo Kirk.
Con tante I. Kirk!
Kirk!
E questo è Khan che gli risponde, no? Khan! Kirk!
Io la pronuncio Kirk come si legge, da Davide Ficillo, Kirk fino al midollo, ma Davide Ficillo dice anche Spack. Massimo Viviani, io come te Max, quindi Kirk. Non solo Peck, Kirk con la I. Con la I. Spack non per favore, ci dice Daria Quercia. Kirok,
vabbè, l'episodio, l'episodio
Kirok, come dimenticare,
questo è sottile, bravissimo Davide,
l'episodio Chakotay style che...
Oh madonna,
comunque mi sto accorgendo, ma quanti Davide ci stanno seguendo su Talking Track, pazzesco. Davide è il nome
Talking più... Davide.
Poi Fabio Masala dice
Kirk,
Elvira Arcidiacono Kirk. E poi credo che siano finite. Vabbè, direi che hanno vinto i Kirk, però giustamente, Scurerranti, tu sei nel giusto, perché comunque si pronuncia Kirk. Però io sono abituato a dire Kirk. Magari qualche volta dirò anche Kirk.
Però, l'hai detto con l'accento, la Kirk. Va bene, dai ragazzi, tappatevi le orecchie, va, così andiamo al Gadget Alert.
Alert. Dunque ragazzi, cosa avete portato questa settimana? Questa settimana ci sono doppi gadget però, doppi gadget.
Addirittura.
Eh sì, perché ne abbiamo portato uno di Star Trek e uno di Star Wars.
Ok.
Comincio io, vai, a questo giro comincio io.
Vai.
Allora, prendo il primo piano. Allora, di Star Trek ho portato questa nave romulana della Eagle Moss.
Persone,
quella di TNG praticamente, che secondo me erano veramente esteticamente bellissime. Di Star Wars invece ho portato questo qua, ma che cos'è?
Ma che cos'è?
Questo è praticamente la bibita per andare al cinema personalizzata a tema Star Wars. Infatti qui c'è un buchino, cioè mettevi la cannuccia, potevi bere, diciamo, dentro il casco di Kylo Ren.
Ed, impressione.
Ed è da episodio 9, perché ho pensato a episodio 9. Infatti è bella perché c'ha anche tutti i suoi taglini, c'ha tutte le cose, qua veramente bella. 30 euro, perché l'ho pagato 30 euro, un po'. Forse meno, perché era compreso anche il menù di Sofia, ora che mi ricordo.
Ecco, comunque,
il menù del cinema, c'erano queste versioni che era, mi ricordo, sono, forse era il Day One o giù di lì, e davano questa qua, l'ho comprata. Quindi questi sono, aspetta, metto per bene, questi sono i miei due gadget.
Bene.
Passiamo a Max, poi facciamo vedere le ragazze.
Io ho portato per Star Wars un classicissimo, aspetta, andiamo a favore di luce.
Quanto che... blu.
Quanto blu, C1P8, lo dico alla vecchia maniera, C1P8 con Lucina, un giocattolo, alla fine era un giocattolo, questo è il potere del Star Wars. E invece per quanto riguarda Star Trek ho recuperato un gioco per computer, un quiz show presentato da, eccolo qui, John DeLancey nei panni di Q. Era un quiz sulla falsa riga del chi vuole essere milionario, praticamente, che andava in voga.
Cosa della fortuna.
Tipo, sì, anche, secondo le visioni, ecco qua c'è la versione, la scatola è prettamente vuota, c'è solo dentro, poi c'è questo CD. Praticamente avevi bisogno di un bel computer potente che avesse montato sopra Windows 95 e ben 16 mega di RAM, se no non potevi farlo funzionare, e ci giocavi, c'erano tanti bei quiz su Star Trek e potevi giocare anche con altri amici, non in rete come adesso, non su un cellulare, rigorosamente su computer che avesse un lettore CD. I miei computer non hanno neanche più il lettore CD ormai, cioè proprio è diventato un bellissimo soprammobile in libreria, solo questo. Per cui i miei due gadget, eccoli qua, sono questi.
Passiamo a Sofia.
Ok, allora, il primo è il gadget di Star Trek, questa volta mi sono andata al letterario, è questo libro con una copertina non leggibile ma di meno, che si chiama Il mondo di Star Trek. Questo è un libro che tra l'altro ho utilizzato per scrivere la tesi di laurea, tanto si torna sempre lì, e praticamente è un libro molto interessante perché parla soprattutto della serie TNG, e va un po' ad eviscerare tutta una serie di discorsi molto interessanti, anche buttandolo un po' sull'umanistico, cioè tipo tutto un discorso legato alla figura del mostro, quindi Borg. Non vi voglio fare spoiler perché se vi piacciono i saggi di Star Trek che lo trattano in una maniera appunto un po' più critica, ve lo straconsiglio, lo trovate su Amazon tranquillamente. Invece il mio gadget di Star Wars... questo viene da una vicenda un pochino più particolare, perché correva un Lucca Comics di ormai tanti anni fa, e dove io volevo assolutamente trovare il pop di Data o di Geordi, ma poi ho scoperto amaramente che non erano in commercio, quindi stavo per tornare a casa tutta triste dalla fiera, ma poi ho trovato lui che mi guardava con i suoi occhioni, e quindi ho detto non posso non portarti a casa, sarebbe stato un reato. Questo praticamente è, appunto, come si vede, un Darth Vader senza maschera. Ora, si vedono poco purtroppo i dettagli, poi c'è anche la testolina che gli balla, ma è pieno di dettagli, appunto, qua magari si vedono le bruciature con tutte le parti del casco, è molto molto dettagliato, è stato proprio un ottimo acquisto, e quindi è il mio piccolo Vader che veglia su di me tutte le notti.
Dai, passiamo ad Oscuro Errante.
Allora, io inizio con Star Trek, questa piccola action figure di Kirk, probabilmente del 2009, dai, a giudicare i dettagli, con anche una cintura e il phaser, che non so se si vede.
Sì, si vede.
Sì, sì. Sì, si vede, molto bene. Che, tra l'altro, si può tirare fuori, giusto per...
Oh, dai.
E può essere impugnato. Che mia madre è riuscita a trovare in una bancarella di mercato, molto carino, peraltro, mi piace un sacco. E poi, sempre regalato di mia madre, ma stavolta non dal mercato, questo bellissima action figure a proposito di cloni. Anche qua il fucile è smontabile.
Adesso il non blaster. Riesco a dire.
Il blaster, scusami, hai ragione, il blaster è smontabile. Qua ha la fondina, dove chiaramente non ci sta, ovvio. E quindi questi sono i miei.
Ma riesci a prendere la mira?
Ma non lo so.
Lo sai, no? La battuta, gli Stormtrooper sì. Sparano alle magliette rosse di Star Trek, le mancano, ma le magliette rosse muoiono lo stesso.
Esatto.
Sì, esatto. E quindi questi sono i miei gadget di oggi.
Bene.
Bene, mettiamoci in posa. Max, ricordo il regolamento dei gadget.
Sì, dovete fare uno screen cap se ci state seguendo in diretta, oppure mettete in pausa e poi fate lo screen cap. E se volete, magari aggiungendo un vostro gadget, potete inviarci l'immagine come messaggio privato sulla nostra pagina Talking Trek su Facebook. Alternativamente potete utilizzare la nostra email, che è talkingtrekitalia@gmail.com.
Mettiamoci in posa.
Vedete?
Vai, andata. Come ogni puntata di Talking Track che si rispetti, dovete votare il gadget. Ma non il gadget, perché sono due, quindi dovete votare quale vi sono piaciuti di più tra quelli.
La combo,
mio.
La combo.
La combo. Tra quello mio, quello di Sofia, quello di Oscuro Errante e quello di Max.
Ma addio, ci sono già molti commenti, però non penso che si possano intendere.
Ma si parte da ora.
si parte da ora. Allora, nel frattempo che voi scrivete i vostri commenti, noi salutiamo Antonio Moirano che ci ha ascoltato facendo jogging. Un saluto dalla Svizzera. Grazie. Ciao Antonio, siamo tutti con te, sudiamo con te. Ecco. Poi vediamo... C'è un primo voto di Alessio Martin, voto il Deridex Romulano di Jared, poi William Paghini, io voto Oscuro, poi ci abbiamo Davide Caldarelli, Max tutta la vita perché Davide vuole il gioco, vuole il gioco. Daniele Micheli vota Sofia.
Siamo tutti pari, siamo tutti a uno.
Esatto, probabilmente per il pop-up. Hanno fatto notare nei commenti il fatto che il libro di Sofia avesse tutte le linguette adesive con tutti i segnali apposta.
Esatto, cioè non avete idea, perché questo libro non è dotato di sommario, o almeno io non l'ho trovato, e quindi mi sono dovuta dare al meglio che potevo per ritrovarmi tutti i vari capitoli.
Elvira Arcidiacono conferma il gadget di Sofia, Alberto Palazzolo Oscuro, i conti li state tenendo
sì,
voi.
Io. Perché... 3 a Sofia, 2 a Jared, 2 io
e 2 anch'io, Max. Davide Piccillo,
quindi, Sofia e 3.
Ok, Fabrizio 4. Leporini, il libro è figo e quindi... E anche dov'è Mauro Vallanti, eccolo qui, invidio molto il gadget cartaceo di Sofia, però scusate, anche il piccolo Darth Vader da applausi.
Voto
Sofia.
Grazie. Sa che vince Sofia.
Guarda, c'è anche Giordano Sofia. Bracalente.
Siamo a 7.
Sì. Dai.
Io ho preso un mezzo voto per la bibita, però.
Az dice che è molto imbarazzante questa sera.
Esatto, da amante patologico dell'action figure quoterò l'Oscuro, quindi diciamo che comunque il ramo femminile ha vinto in ogni caso. Sofia ha stravinto, ma il ramo femminile ha vinto in
tutti. Chi va vinto la scorsa puntata?
Oh mamma.
Max forse, perché Max, aveva la bandiera.
La bandiera.
Io non vinco da due puntate, me lo segno, ragazzi. Comunque, complimenti a Sofia per aver vinto.
Ma io vi ringrazio nel mio piccolo Vader, tipo gatto malefico.
Vedi il fascino di Vader?
Vedi il lato oscuro? A che cosa porta? Grazie, ragazzi.
Nonno. Direi di ricordare gli appunti social, Sofia, che siamo in chiusura.
Signor sì, allora mi raccomando, io vi ricordo che ci trovate in diretta appunto qui su Facebook, cioè sia su Facebook che su YouTube, ma non ci limitiamo a questo. Allora, le dirette sono chiaramente, le ritrovate tranquillamente in differita sempre sulla pagina Facebook Talking Tech, ma abbiamo anche uno splendido sito internet sempre curato, sempre aggiornato, sempre pronto all'uso, un magnifico canale di Telegram dove andavano un tempo i sondaggi e forse torneranno, forse no, solo il caso ce lo dirà, ma dove trovate tutti i nostri articoli, quindi mi raccomando il canale Telegram Talking Track, abbiamo una fantastica pagina Instagram, sempre Talking Track, dove pubblichiamo fotografie su fotografie, abbiamo un canale, abbiamo un profilo LinkedIn che non guasta mai, e anche un profilo Twitter, che me ne stavo dimenticando. E in più, appunto, come dicevo, abbiamo sia il canale di YouTube che la pagina Facebook. Quindi, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi su ogni piattaforma, così qualsiasi cosa succede.
Soprattutto YouTube.
Soprattutto YouTube, ovviamente.
Anche stiamo quasi arrivando ai 500 iscritti. Dai, ragazzi,
iscrivetevi su YouTube.
Come sempre io ringrazio tutto il nostro pubblico che è stato con noi fino a questo orario, fino ad ora, ringrazio i miei co-conduttori Sofia, Oscuro Errante e Max per la loro competenza, ringrazio tutte le persone che sono entrate dentro la diretta dandoci le loro osservazioni sui due franchise, spero che un po' questa puntata alla mod di The Big Bang Theory vi sia piaciuta e direi che è arrivato il momento di mandare la clip.
Si va
si va a pranzo, si va a cena, si va a cena. Io con questi orari, ragazzi, pomeriggio, sera, e non posso neanche usare la scusa dell'astronave perché non ho il green screen.
Ma c'è ancora un sole, per questo che ti confondi, è normale.
Va bene, dai. Abbiamo ringraziato tutti, ho ringraziato i miei co-conduttori e ci vediamo alla prossima diretta. Buona serata a tutti.
Buona serata.
Buona serata.
Fantascientificast e Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.